Lei ha claxonato.
Tu ha claxonato?
Io no.
Una strada, un uomo di mezza età ma giovane dentro, strombazza goliardo, un vigile urbano chiede lumi. È un estratto dal film del 1975 di Mario Monicelli intitolato Amici miei. Un film, come si usa dire, mitico per parlare di creature mitologiche, logos intorno a unicorni, ornitorinchi e ircocervi, l'ha appena pubblicato un filosofo. Ce l'abbiamo al telefono, ma prima di salutarlo, ancora un estratto del film Amici miei, il seguito di questa scena di strombazzamento fondamentale per la continuazione della chiacchierata.
Tarapia tapioco! Rematurata la supercazzola o scherziamo?
Prego?
Prego? Chiede spaesato il vigile di prima, professor Maurizio Ferraris, buonasera.
Buonasera.
Lo chiedo anch'io, prego?
Prego, e lì ci vorrebbe tutta la storia della filosofia per spiegare quel prego, per far capire al vigile che cosa stava intendendo Tognazzi, alias il conte Mascetti, però in realtà è una funzione molto più comune di quanto non si pensi, cioè ci sono dei momenti in cui il linguaggio gira a vuoto. La filosofia e la radiofonia sono due spazi in cui entrambe queste funzioni possono essere praticate con successo, perché molto spesso ci sono dei filosofi che parlano a più non posso con dei linguaggi oscuri, e questa sarebbe la supercazzola filosofica, però c'è anche la supercazzola radiofonica, per esempio quando c'è Woody Allen in Io e Annie che sta facendo tutti i suoi discorsi a Annie per sedurla, però ha perso il filo e dice stai parlando con una radio libera, dice fra sé e sé quando compare la scritta in sovrimpressione dei pensieri di Woody Allen. Quindi succede tantissime volte che non si sa quel che si dice. La genialità del pensiero di Monicelli e di Tognazzi qua dentro è stato di trasformare questa funzione senza nome in una funzione con un nome, per l'appunto la supercazzola.
Intorno agli unicorni, supercazzole, ornitorinchi e ircocervi, pubblicato con il Mulino, è appunto un libro uscito da poco che lei ha scritto. Allora, abbiamo detto delle supercazzole, professore, due creature mitologiche, unicorni, super alla moda, e ircocervi, oso dire, per pochi.
Sì, e per pochi, e poi soprattutto quanti capiranno bene che cos'è l'ircocervo? L'ircocervo compare all'inizio dell'interpretazione di Aristotele, viene chiamato beccocervo, ircocervo, ha tante traduzioni, e traduce il greco tragelaphos, e appunto tragelaphos sarebbe appunto un po' il capro, un po' il cervo, infatti certi traducono capricervo, uno dice ma che diavolo è, che razza di supercazzola è questo ircocervo? Era effettivamente un animale esistente, mentre poi nell'uso è parso che l'ircocervo fosse una cosa inesistente, quindi si dice qualcosa di impossibile, che non può stare insieme, si dice l'ircocervo, questa unione politica, si è sentito recentemente, è un ircocervo, poi in realtà si è realizzata come? Parlo della politica italiana, però l'ircocervo esiste effettivamente, e per inciso è un animale, adesso non mi ricordo qual è il nome comune di questo, il nome scientifico di questo tragelaphos, comunque nel libro c'è, quindi compratelo così lo saprete, ed è una specie di daino che viene per esempio cacciato da Hemingway in Verdi colline d'Africa, quando lui lì sta cacciando quello, quindi tutt'altro che un animale inesistente, esistentissimo quel cornuto lì, per non parlare poi degli altri cornuti reali e metaforici che popolano il mondo. È interessante notare dal punto di vista metafisico questo, nel rapporto tra bicorni e unicorni, che Leibniz diceva una cosa molto vera, diceva perché l'essere piuttosto che il nulla, dal momento che il nulla è più semplice e più facile dell'essere. Dovremmo ripetere questo interrogativo nel rapporto tra unicorni e bicorni, perché uno dice perché ci sono così tanti bicorni, o cornuti banalmente, e nessun unicorno, dal momento che avere un corno solo è molto più facile metafisicamente parlando che averne due? E questo è un interrogativo metafisico a cui cerco di rispondere nei limiti modesti delle mie facoltà.
E possiamo anche intravedere della bella ironia, non solo metafisica ma di costume e sentimentale. Mi dà quasi là per parlare, a proposito di creature dal corno solo, pensando a quelle vere tipo il Nervalo, stavo pensando a Nerval, lo scrittore francese che ha ispirato le Norton Lectures di Umberto Eco, e dunque nel suo libro non parla del Nervalo ma di una creatura zoologicamente reale, l'ornitorinco, che verso fa l'ornitorinco? Io non lo so, ma l'eco è di, l'ho anticipato, Echiana Memoria.
È un piacere averla qua.
Lei dice qua?
Sì.
Ma con questa parola qua intende l'avverbio di luogo o uno dei tre nipotini di Paperino?
No.
Guardi che chiamo il telefono.
No, ma perché, professore? Scusi.
Perché? I tre nipotini sono un lampante caso di discriminazione infantile.
Sì.
Se lo zio Paperino chiedesse ai suoi nipotini: dove siete? Qui? Potrebbe rispondere: sono qui, zio Paperino. Qua potrebbe rispondere: sono qua, zio Paperino. Ma qua non potrebbe rispondere: sono qua.
Non si può rispondere quo. Qui una caricatura del professore Umberto Eco, scelta non a caso. Fiorello imita Umberto Eco, Eco pubblica nel 1997 Kant e l'ornitorinco. Ferraris, lei dedica questo suo libro a Umberto Eco, sine quo non.
E già, eccolo quo che compare. Accidenti, non avevo pensato che finalmente abbiamo dato il suo posto a quo. È una bellissima sorpresa, e se mai l'avessi immaginato avrei messo quo con la maiuscola, perché così si capiva che ci si riferiva a quo.
Appunto, volevo solo ricordare questa bella dedica, insomma, il sine quo non relativo alla presenza di Umberto Eco che aleggia in questo libro e che lei conosce bene. Il titolo del libro di cui abbiamo appena parlato, Intorno agli unicorni, supercazzole, ornitorinchi e ircocervi, l'ha scritto Maurizio Ferrari, pubblicato con Il Mulino. La ringrazio di essere stato con noi.
Sono io che la ringrazio molto. Buonasera.